Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una tavola rotonda che si è tenuta giovedì 6 febbraio 2025, promossa dalla Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita della Diocesi di Trieste, con il contributo del Comune di Trieste, presso la Sala Bobby Bazlen di Palazzo Gopcevic di Via Rossini 4 a Trieste, sul tema Affido familiare, un seme di speranza per tutti. Esperienze, buone pratiche e azioni di sostegno all'affido familiare. Presentati da Valeria e Federico Berti della Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita, ospiti Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Dottor Massimo Tognolli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, Avvocato Monica Franzo dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, ANFA, Dottor Stefano Chicco e Dottoressa Annalisa Castellano del Centro per le Famiglie del Comune di Trieste, Dottor Giulio Antonini e Dottoressa Kinu Wolf della Direzione Sociosanitaria Asugi e la famiglia affidataria Emanuela e Lucio Gasparo. Parte introduttiva dell'incontro.
Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene. Pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé, l'imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti, dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio, dice il Papa nella bolla di indizione del Giubileo. E per questo, più avanti, parla della necessità di riscoprire segni di speranza, da cui il titolo del nostro incontro di oggi. È necessario quindi porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo, per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Dice ancora il Papa che guardare al futuro con speranza equivale ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Certamente chi sceglie di rendersi disponibile all'affido familiare lo fa con speranza ed entusiasmo e auspica di poter trasmettere questo ai bambini, ai ragazzi che si affacciano alla vita. La guardano con occhi pieni di speranza, anche inconsapevole. L'affido familiare si presenta come un nodo di desideri e di diritti. Il desiderio della famiglia affidataria di donare, il diritto del minore in difficoltà a poter ricevere il sostegno di una famiglia. Il diritto della famiglia di origine a ricevere a sua volta un supporto. Il desiderio è quello della famiglia di origine e degli affidatari di trasmettere la vita, che rimane misteriosamente presente nel cuore degli uomini e delle donne di oggi, come si legge nel messaggio della CEI per la Giornata per la Vita 2025. Tutto questo si concretizza in un compito, dentro un progetto da realizzare con responsabilità, che implicano la gestione di relazioni, l'assunzione di responsabilità educative, con il sostegno delle istituzioni e di reti di famiglie affidatarie. Sicuramente niente di semplice e niente di facile. Oggi desideriamo parlare di questa esperienza, prima di tutto attraverso le testimonianze di chi la vive a vario titolo. Questo è il motivo dell'incontro, ritrovare segni di speranza. Iniziamo dando la parola a Sua Eccellenza Monsignor Trevisi, nostro vescovo.
Grazie anche dell'aver organizzato questo evento insieme al Comune, che pure ringrazio. Immagino che qui ci siano tanti genitori e se dovessi fare la domanda: ma è bello essere genitori, è facile essere genitori, è entusiasmante essere genitori, ne vale la pena, è tutto bello. Così, ecco, avete tante risposte ognuno, eppure sì, vale la pena, anche se talvolta è faticoso, anche se si perdono delle notti, anche se il futuro non si può prevederlo, è inedito sempre. Ecco, così è anche essere famiglia affidataria, per tante esperienze che io ho avuto di amici, parenti che si sono resi disponibili. E talvolta anche nella fatica, nelle preoccupazioni, però ne valeva la pena. Ecco, io mi auguro che anche questo nostro trovarci qui e stare insieme un po' di tempo possiamo dire sì, ne vale la pena di sognare, desiderare, di mettersi in gioco per dei piccoli che sono vulnerabili, fragili e per i quali occorre rischiare, ma è così addirittura nella parola che si è scelta, affido, affidamento, c'è una fede, ci si fida di quella famiglia affidataria e gli si consegna un tesoro fragile, e quella famiglia si fida che quell'esperienza, pur con la propria fragilità, non solo quella del bambino, del ragazzo, è qualcosa che è pieno di senso e davanti a Dio è qualcosa per il quale non si è abbandonati mai. Sì, quel bambino non è, quel ragazzo non è un bambino abbandonato ma amato, esattamente che è quello che sperimentiamo nella fede ciascuno di noi. Non siamo mai dei figli abbandonati, ma sempre amati. Buona serata.
Grazie.
Invitiamo ora l'assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, il dottor Massimo Tognolli.
Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ho l'onore di parlare sempre dopo Sua Eccellenza il nostro Vescovo, ma insomma non è sempre semplice perché le sue parole ci conducono spesso a delle riflessioni, ma in questo caso le posticiperò dopo il mio intervento. Buonasera a tutte, un saluto ovviamente a Sua Eccellenza il nostro Vescovo, grazie per questa iniziativa davvero importante su un tema importante, tanto importante quanto poco conosciuto, ritengo. Grazie anche perché come Comune di Trieste, come assessorato, stiamo focalizzando veramente tanto la nostra attenzione sul tema dell'affido, lo stiamo facendo attraverso i nostri uffici tecnici, le persone dei servizi sociali, con un obiettivo che è quello di far crescere la cultura dell'affido. Io uso spesso questo termine cultura perché la cultura sta dietro a tutto e quindi tutte le nostre attività, tutte le nostre iniziative, per essere iniziative di lungo termine, per guardare lontano, per essere iniziative sostenibili nel corso del tempo, non possono non far crescere la cultura nei vari ambiti. Poi certamente c'è bisogno anche di risorse, perché io spesso dico le risorse non sono tutto, ma sono comunque importanti, ed ecco perché abbiamo incrementato in maniera sensibile le risorse dedicate a questo tema. È chiaro che è una semina che otterrà i suoi frutti gradualmente con il passare del tempo, ma come ripeto spesso, noi abbiamo il dovere morale di dare il via a dei processi in cui magari non saremo noi a vedere i frutti del lavoro. Pazienza. Durante e dopo di noi non è solo il nome di una fondazione, ma è anche la cultura che deve essere la cultura dei servizi sociali, lavorare per coloro i quali verranno dopo di noi. Io sono davvero convinto che siamo tutti noi responsabili di quelle che sono oggi le persone con fragilità, ma anche di quelle che sappiamo già ci saranno domani e saranno molte di più. saranno molte di più per tante ragioni, alcune belle perché cresce la sensibilità verso il sociale, altre meno belle perché cresce una marginalità economica, una marginalità sociale come è sotto gli occhi di tutti noi. Ecco quindi che focalizzarsi sull'affido significa guardare al presente ma anche e soprattutto al futuro, e qualche piccolo dato, qualche piccolo numero positivo possiamo già dirlo sin d'ora, e da oltre un anno che focalizziamo la nostra attenzione su questo tema. Ebbene, lo scorso anno avevamo, Comune di Trieste, 46 affidi a tempo pieno, oggi sono 55. Guardate, sembra poco, invece ogni unità ha un valore infinito. E poi ci sono altre 23 famiglie, altre 23 famiglie che potranno diventare loro affidatari. Sono numeri importanti, ogni singolo numero ai servizi sociali è una persona, e dietro una persona c'è una storia verso la quale noi dobbiamo avere il massimo rispetto. Quindi continueremo in questa azione, anche e soprattutto se sarà un'azione partecipata come lo è questa sera. E aggiungo un altro termine che deve far parte del nostro lessico, che è quello dell'umiltà. L'umiltà di sapere che questo è l'inizio di un percorso che dovrà essere necessariamente partecipato, in cui tutti noi, nessuno escluso, abbiamo davvero tanto da imparare. Quindi grazie di cuore ancora a tutti voi per questa meravigliosa iniziativa.
Adesso invito il dottor Giulio Antonini dell'azienda sociosanitaria Rugi.
Bene, grazie. Buonasera a tutti. Grazie Sua Eccellenza, grazie Assessore Tognolli, grazie alla Commissione diocesana per l'invito. Io spendo solo due parole come direttore dei servizi sociosanitari, che ha avuto anche nel passato la fortuna di stare nella parte dei servizi sociali, quindi vedere anche l'importanza del tema dell'affido proprio sulla qualità della vita delle persone, dei minori, delle famiglie, e quanto questo costituisca una ricchezza per i servizi. Sono venuto per portare il saluto dell'azienda, siamo anche insieme a delle colleghe con cui ho il piacere di condividere questa esperienza, ma soprattutto per ascoltare i diversi testimonianze, ispirazioni, elementi che ci possono aiutare, ecco, a rafforzare una cultura organizzativa che spesso capisco da chi non sta dentro la macchina della burocrazia è vista molto farraginosa, frammentata, e talvolta in parte lo è, ma voglio dire anche che grazie alla qualità dei rapporti che abbiamo con l'amministrazione e col comune, che stiamo rafforzando in diverse aree dell'integrazione, non solo i minori, le famiglie, penso alla disabilità, penso agli anziani, penso alle altre aree, e siamo convinti che proprio la qualità delle relazioni, che determina anche la qualità di un'organizzazione, rafforza una cultura. Ci sono delle parole chiave che già sono state anticipate, che trovo di particolare ispirazione, quella della speranza, della fiducia, della costruzione anche di forme anche di risposta e di partecipazione anche nuove, su cui siamo chiamati a rivedere anche i nostri modelli di organizzazione, e il tema della prossimità, di farsi prossimi, di essere vicini, è il tema anche molto centrale oggi, non solo oggi, ma che ancora oggi si rinnova, il tema della comunità, di come far crescere il senso della comunità, valorizzare tutto quello che viene in termini di contributativo, di responsabilità, di partecipazione. Per chi opera nel mondo dei servizi è una grande elemento di attenzione, di grande responsabilità, e quindi ringrazio per questa occasione di scambio, di allineamento e anche di rilancio, perché è importante trovare anche dei momenti in cui ci si allinea sulla dimensione anche etica, sulla dimensione di prospettiva, sulla dimensione di fiducia, e quindi con grande piacere rimaniamo, insomma, partecipiamo e siamo a disposizione per tutto quello che sarà, insomma, le informazioni, le indicazioni che sarà necessario. Ringrazio ancora e buona serata.
Invito anche il nuovo garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, il dottor Enrico Sbriglia.
Grazie per questa opportunità di incontrare dei capitani coraggiosi, dire, perché la fido è comunque un atto di coraggio, un atto morale, è un investimento morale, è un investimento sociale, è un investimento economico. Sociale perché, per capirci, sulle prime 20 regioni in Europa che hanno una popolazione anziana particolarmente rilevante, e io contribuisco a tanto, ebbene 9 sono italiane, tra le 20 regioni in Europa. E noi Friuli siamo al terzo posto, siamo preceduti proprio per poche unità dalla Sardegna e dalla Liguria. Quindi al di là di ogni discorso necessario, etico, morale, c'è anche un discorso che ha una caduta economica, ha una caduta di mantenimento delle comunità, e quindi riuscire a spingere le persone a capire come sia importante giocare questa partita è un fatto fondamentale. Poi c'è la questione, quella che tutti quanti conosciamo, dei minori stranieri non accompagnati, un altro problema di quelli grandi, grossi, sui quali però occorre anche fare chiarezza, occorre capire. Un operaio medio in Italia ha una retribuzione di 21.000 euro per i minori stranieri non accompagnati a Udine. Quest'anno spenderemo 41.000 euro per un minore. Per Trieste è un po' di meno la cifra, siamo intorno ai 32.000, e poi un numero periodico. Questo ci impone che se noi collochiamo delle risorse dobbiamo sicuramente avere certezza che quelle serviranno ad aiutarci. Quando si va a sentire la relazione del Presidente della Corte d'Appello, per esempio, e pagina 2, penultimo rigo, racconta che le autorità giudiziarie e le autorità di polizia lamentano che c'è stata un'impennata di reati dovuti a minori stranieri non accompagnati, io ho un po' sobbalzo, ho una preoccupazione, perché loro sanno, o meglio, penso che molti loro sappiano, che per ogni minore è previsto un programma individualizzato di trattamento, cioè dovrebbe esserci tutta una serie di cose che fanno riferimento alla vita del ragazzo, all'aiuto da dargli, all'orientamento in qualche modo da indicargli, e quindi significa che c'è qualcosa che non va. Allora ancora di più nasce una preoccupazione, perché noi spendiamo, qualcuno dirà ma sono risorse che vengono dall'Europa o vengono dallo Stato o vengono dalla regione, non sono dell'ente locale, no, non è così, perché noi ogni giorno con la nostra fiscalità contribuiamo a riempire tutti quei cassetti. Allora è giusto che ci sia un ritorno di qualità. Allora anche da questo punto di vista, ancora di più, non comprendo perché semmai le famiglie che hanno in affitto i minori non possono in qualche modo godere di un trattamento che sia corrispondente a quello, ad esempio, di una anche importante strutturata comunità, anche perché credo in verità che il rapporto all'interno di un contesto familiare offra maggiori garanzie di affetto, di attenzione e anche e soprattutto di continuità, perché poi quando arriva al 18° anno d'età il minore straniero accompagnato può sapere che inizia un'altra storia, ma una storia che talvolta io ho conosciuto in un'altra veste all'interno degli istituti per minorenni, nelle carceri, in altri luoghi. Ecco perché allora tutto questo impegno va apprezzato, va valorizzato, e fatemi dire, andrebbe anche attrezzato sul piano economico. Ma non perché uno voglia, non è che uno al bambino lo consideri bancomat, perché a volte, ecco, nella visione complessiva si percepiscono queste cose, sono come se fossero dei bancomat. D'altra parte non lo diciamo, non lo dico io. Ci sono state indagini in passato dove si diceva che era meglio trattare questioni legate all'immigrazione, qualunque fosse, piuttosto che fare il traffico di droga. Quindi immaginate cosa questo potesse significare. Allora è evidente che occorre puntare tantissimo sulle famiglie, occorre puntare su comunità di qualità che assicurino determinati servizi e che ci sia un monitoraggio all'interno delle stesse, perché un altro problema che abbiamo è quello che per fare, tra virgolette, un'attività di monitoraggio occorrerebbero operatori particolarmente attrezzati, anzitutto i tutori volontari. Ora non so se loro hanno visto come si diventi tutore volontario, se appena diplomato avessi visto il bando avrei detto quasi quasi faccio il concorso nelle forze dell'ordine, oppure faccio concorso in magistratura piuttosto che andare a fare concorso per tutore volontario, che tra l'altro, come sapete, è gratuita come attività. Un altro di quei nonsensi che noi in qualche modo dobbiamo necessariamente cercare di scavalcare, perché se vado a vedere la leggenda delle cose che deve fare un tutore sono impressionanti, e quando anche le ha fatte tutte rimane un peso morale, rimane una preoccupazione morale. Ecco perché dico che queste iniziative, insieme a quelle altre che forse, spero, si riescano a fare, possono servire prima a trovare, consentitemi che faccio un po' di tutori volontari, pur sapendo essi che prenderanno soltanto botte, però posso assicurarvi che per quel che mi riguarda già si sta muovendo un qualche cosa, perché ci sia un riconoscimento diverso, perché è incomprensibile che in altri paesi d'Europa si tratti di un'attività professionale addirittura, e da noi è legata al volontarismo. Volontarismo significa che se fosse un cartello stradale o una fermata di un autobus, e io sono il volontario che ha il cartello dell'autobus, oggi che non mi va, non vado lì, e le persone stanno lì aspettando l'autobus, ma l'autobus non si ferma. Quindi voi comprendete qual è il nonsenso di un volontarismo che diventa quasi una negazione di quei principi che vorremmo andare a tutelare. Quindi grazie ancora, grazie dell'opportunità che mi è stata concessa.
Grazie, anch'io mi presento velocissimamente, sono Federico Berti, sono suo marito e noi condividiamo la responsabilità della Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita, e vado ad introdurre adesso, diciamo, le persone che sono qui per raccontare la loro esperienza e quindi per testimoniarci che cosa significa questa esperienza dell'affido. Dico solo una cosa che secondo me è interessante. E alcune delle persone che parleranno questa sera sono state invitate da membri della commissione, altri invece sono stati invitati dai nostri invitati. È una cosa che mi ha colpito, perché la volta che ci siamo incontrati su Teams per parlare un po' di questo incontro, diciamo, era evidente una passione, no? Che tutte le persone coinvolte vivono. E questa cosa qui mi ha colpito e mi auguro che emerga, diciamo. Do subito la parola ad Anis adesso.
Salve, mi sentite? Perfetto. Innanzitutto mi scuso in anticipo, si mangio un po' delle parole, ma è un po' l'ansia che parla. Io all'età di 3-4 anni sono andato in affido leggero da una famiglia che mi ha accolto, e con ben 3 sorelle, quindi potete immaginarvi, con l'unico maschio, con padre e la madre, che ringrazio ancora tuttora, perché quando sono arrivato qua con mia mamma, e era solo mia mamma, e entrambi, mia mamma è dell'origine del Pakistan, e io sono nato qua professionalmente, e qua in Italia, sempre del Toronto. Mia mamma si è trovata in difficoltà a non sapere la lingua, e meno male ha trovato delle persone di cui le hanno dato una mano e hanno trovato un lavoro, e ovviamente questo per lei era difficile mantenermi, no? E quindi ha trovato delle persone. nel sabato e domenica andavo lì per stare un po' con loro, per i compiti per esempio, no? E ad un certo punto, all'età di 16 anni o tra i 15, sono passato a un affido più tempo pieno, giusto, sì. E dovete immaginare, proprio nell'anno 2020, no? Quindi nel periodo del Covid, io mi sono ritrovato in un ambiente che conosco soltanto il sabato e domenica, no? E allora mi sono ritrovato chiuso in una casa, in una struttura, con dei genitori, con delle regole totalmente diverse da quello che sono abituato. E quindi ci sono stati dialoghi, forse anche litigi, no? Ma è stato anche un po' quello il bello, no? Ho capito il contesto familiare, cosa vuol dire stare insieme, cosa vuol dire litigare in modo giusto, perché diciamocelo, ci saranno sempre dei litigi forti anche, no? Ma è questo che ci spinge ad andare avanti e adesso sono più felice che mai perché sono ancora con loro e ancora tuttora sento la loro presenza che mi sta sempre vicino e nello sport, quando mia mamma non ce la facevano, c'erano sempre loro. Nei momenti più belli, più brutti, c'erano sempre loro. E adesso frequento una superiore e ho spassato il primo, il secondo anno, il terzo anno delle medie grazie a loro, studiando con loro. E poi me la sono un po' cavata con i superiori. Adesso faccio il quarto anno nel mondo dell'edilizio e lavoro come tecnico e sono felice quando finisco, perché quando torno a casa mi trovo il piatto di pasta preparato dalla mia mamma fidataria, quindi sono molto contento ancora e spero che qualcuno si senta così quando entra in un contesto familiare che non è per forza, forse agli loro occhi alla prima volta, famiglia, perché io tuttora non chiamo i miei genitori mamma, papà, li chiamo con il loro nome, ma per me sono veramente dei genitori, veramente. Grazie.
Adesso tocca a Emanuela e Lucio Gasparo.
Buonasera. Immagino sia abbastanza chiaro che Lucio sono io, Emanuele e lei, no? Su questo non c'è bisogno. Allora, ci è stato chiesto di venire qui a dare una testimonianza e ci avevano detto che ci faceva una domanda che non ha fatto, ma ci aveva spiegato qual è, quali segni di speranza. Allora, la domanda che noi ci siamo fatti è: speranza per chi? E poi nel titolo c'è scritto speranza per tutti, per cui... il discorso è vario, cioè, credo che il discorso della speranza sia vissuto da ogni persona, magari in un contesto diverso, in un momento diverso, dell'esperienza dell'affido, adesso stiamo parlando di quello, no? Abbiamo sentito Anis? Anis, credo che ci ha dato una bellissima testimonianza di speranza, di cosa può essere la speranza per un affidatario. Nelle tre esperienze di affido che noi abbiamo avuto, le prime due sicuramente sono state forse quelle che sono risolte meglio, credo sia stato sicuramente una speranza in questi affidatari che c'erano, erano tutti e due, sì, noi eravamo affidatari, negli affidati, scusate, erano tutti e due dei minori molto piccoli, però ci siamo chiesti un po' anche cosa abbiamo potuto trasmettere in giro, no? Ci siamo fatti un po' di note qui perché logicamente non siamo abituati a parlare, adesso infatti faccio parlare lei che la sbatola.
No, intanto ci presentiamo, noi siamo due persone normalissime, stiamo insieme quasi da 40 anni e il nostro impegno un po' quotidiano è cercare di volerci bene, soprattutto prima di tutto noi due, ci piace stare con la gente, abbiamo spesso la porta di casa aperta, questo ha comportato appunto questi tre affidi ma anche molti figli naturali per noi e spesso appunto ospitiamo anche, insomma, quando eravamo meno, anche qualche volta per un tempo più lungo, anche delle famiglie a casa nostra, così. Le esperienze che abbiamo detto, come ha detto lui, io voglio essere anche onesta, no? Se si pensa di fare un affido per fare del bene, io penso che non sia proprio lo spirito giusto. Un affido, probabilmente si fa anche del bene, no? E c'è questa anche l'idea romantica un po' di questa roba, però l'affido è una cosa che ti mette fortemente in discussione, sconquassa un po' la tua vita, gli equilibri, se uno ha avuto anche i figli naturali, ogni volta che un figlio naturale entra in casa, tutta la famiglia si deve riassestare, no? E sconvolge, ti scontri con le tue aspettative, è una buona occasione per uscire dalle nostre comodità, no? Ecco, si usa dire uscire dalla comfort zone, i cristiani dicono abbracciare la croce, ecco, l'affido è tutto questo. Però diciamo che sì, ti schioda un po' dalle tue comodità, però ti mette in contatto con la vita, no? A me viene in mente, per chi l'ha visto, il film del 99, Matrix, no? Dove c'è questo grande inganno della società perfetta, ma la vita vera è un'altra, no? E questo, l'affido ti dà questa opportunità, no? di vivere più in pienezza, insomma, ecco, siamo sempre liberi, ecco.
Allora, cristianamente parlando, vorremmo dire che il segno di speranza dell'affido è che la vita vince sulla morte, parlando cristianamente, per cui le difficoltà della vita, le difficoltà che possono essere situazioni di morte, vengono vinte da una situazione di accoglienza, di amore, non so come, sì, è stato già, di vicinanza. Questo proprio così, come cappello generale. Altri segni di speranza noi abbiamo visto è lo stupore della gente che incontri, cioè quelli che ti guardano e dicono: beh, ma non ti bastavano i tuoi 7 figli che devi prenderne altri in casa? Qualcuno con stupore, qualcuno anche con rabbia, forse anche con giudizio, perché ci si scontra, dopo dipende sempre da chi sia di fronte, no? Credo che qualsiasi cosa che uno vada a fare nella vita può trovare di fronte qualcuno che la accoglie o qualcuno che la giudica, e poi sta nel cuore di ognuno farla parlare per sé e trarre le proprie conclusioni.
Sì, la speranza, cioè questo sentire la gente, no, che ti si avvicina, che ti dice: ma come avete fatto? Cioè, accogliere un minore in casa crea proprio delle domande e la gente non riesce a tenersele, no? In un certo senso, come adesso Lucio aveva in braccio il suo nipotino e la gente si è alzata e è venuta a vederlo, perché è così, no? È così. Prendere un minore in casa crea domande nel palazzo, nel vicinato, nella gente che incontri quotidianamente. e questa cosa dà speranza, no? Perché vedi che è una cosa forte e i cuori si muovono, magari anche per il male, non so come dire, però non siamo congelati, cioè non siamo tutti schiacciati da questo mondo, da tutte queste notizie, e una Fido muove tutto questo, no? Sì, sicuramente quando le situazioni, non so, per esempio il primo era un affido che era per accompagnare questa bimba verso la sua famiglia adottiva definitiva, no? E quindi quando questa cosa si è realizzata è stata una bella cosa. Il secondo affido doveva sollevare un po' la famiglia d'origine, perché potesse un po' ristabilirsi, prendere un ritmo, strutturarsi un po', per dopo riaccogliere il bambino, e questo si è realizzato, insomma, per cui vedere che le cose finiscono bene sicuramente ci dà speranza. Certe volte non lo vedi tu che finiscono bene, magari finiranno bene da un'altra parte che tu non lo puoi vedere, insomma, per cui... sì, ecco, io penso anche che l'affido c'è sempre stato, no? Magari quando le mamme morivano di parto, la zia si prendeva i figli della sorella, cioè i cuccioli d'uomo hanno sempre suscitato, sono fatti apposta per suscitare tenerezza, e quindi io penso che c'è sempre stato nell'uomo questa risposta. Ecco, vedere oggi che c'è ancora è una cosa bella, insomma, secondo me, no? Cioè, è un segno di speranza.
Sì, una cosa che dà speranza a noi è vedere che c'è gente che si fida di noi, perché comunque qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa, evidentemente vedendo in noi qualcuno che sarebbe stato capace di farlo, insomma. E questo in qualche modo ti dà, a noi dà speranza, che proprio da domani non siamo. Ci ha dato speranza vedere gli assistenti sociali, il lavoro che fanno, la fatica che mettono, l'impegno che ci mettono, come ci credono in queste cose, no? Non sempre sono situazioni che magari vanno a finire bene, e soprattutto vedi che magari due si risolvono bene, ma altre cinque se ne propongono, per cui diciamo, finirà mai sta storia. Però comunque sono sempre lì, lancia in resta, avanti, e questo è sicuramente una cosa che dà speranza, vedere che c'è qualcuno che ci crede e che veramente ci mette il cuore in questa roba.
Sì, io penso che dia speranza anche che non serve essere dei superuomini, avere degli studi particolari o delle case particolari o anche avere economicamente una grossa disponibilità. Ci sono famiglie che fanno questo, ci sono anche single, giovani, anziani, per cui cioè, non serve molto per essere una famiglia affidataria, ecco.
Grazie.
Fra 7 giorni, alla stessa ora, la seconda parte dell'incontro.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it, dalla sezione podcast. Buon ascolto.